Ancora una notte di bombe su Kiev dopo i bombardamenti ieri a Kharkiv. Missili e droni sono stati lanciati sulla capitale ucraina, sono stati colpiti un asilo nido, un appartamento e alcuni altri edifici civili, 8 i feriti. E all'ombra di una guerra che non si ferma, che oggi i leader europei si riuniscono nel tentativo di trovare un accordo su nuovi aiuti all'Ucraina. Un vertice che viene considerato tra i più importanti, ma che si preannuncia ancora carico di divisioni. Divisioni che sono sembrate appianarsi tra gli alleati di governo ieri alla Camera, con un abbraccio Meloni e Salvini hanno voluto platealmente mostrare l'unità di intenti. Opposizione molto dura, non solo su questo tema, ma anche e soprattutto sulla vicenda di Bari, con la minaccia di scioglimento per mafia che pende sul comune guidato da Antonio De Caro. Il sindaco ieri ha fatto una lunga conferenza stampa, ricordando tutte le denunce contro la criminalità presentate in questi anni e di essere per questo sotto scorta da 9. Levatemela, ha detto tra le lacrime. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, è giovedì e anche noi possiamo iniziare.
Simone Spezia.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, prontissimo.
Ain't shady baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battalini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one.
Cosa succede nelle università italiane, in quei luoghi che dovrebbero essere dei luoghi di riflessione, di apertura al mondo, dei luoghi di costruzione di pace, di riflessione sulla pace, di collaborazione, e che invece si stanno trasformando in queste ore in un luogo di battaglia, vien da dire ideologica, con anche delle caratteristiche antisemite, questo sì, cioè eravamo molto perplessi quando leggevamo dell'antisemitismo citato dalla professoressa Lucetta Scaraffia nel suo editoriale sulla Stampa l'altro giorno. In merito a cosa? In merito al fatto che l'Università di Torino ha deciso di non partecipare al bando del Ministero degli Esteri dedicato a una collaborazione accademica con Israele. Tutto questo in una scena che, guardate, anche solamente la foto, il video, poi ne parleremo bene alle 8.35, fa molta impressione, perché ci sono questi professori, questi docenti di Torino seduti in questo tavolo del Senato accademico e dietro di loro ci sono dei ragazzi con degli striscioni con scritto genocidio e altre cose di questo genere. Università di Torino, dove ieri, racconta ancora la Stampa, si sembrano essersi saldati il movimento pro-palestinese contro Israele e per Gaza con il MeToo che sta attraversando l'università, le proteste contro le molestie sessuali, e dove può avvenire che una persona mite, vicina alla sinistra storicamente e decana della sociologia della famiglia, femminista storicamente come la professoressa Chiara Saraceno, venga accusata di essere parte del sistema. Dice: sono stata femminista fino dagli albori, fatico ad accettare che mi si dica che legittimo la violenza, proprio lei. Ed è accettabile che all'interno di un'aula universitaria, che è quella di Bologna, dove ieri la ministra Bernini ha partecipato alla riunione all'avvio dell'anno accademico, mi pare sia l'avvio dell'anno accademico, non mi ricordo, comunque era una cerimonia dell'università di Bologna, sostanzialmente, ci siano state, a prescindere dalle proteste, ci sono state fuori, ci sono state anche scontri con la polizia, si dà la parola ad alcuni studenti per un'idea, dice sì, stimoliamo il dialogo, ma è possibile sentire queste parole in un'aula universitaria?
La ministra Bernini rappresenta un governo sempre più schierato al fianco dell'entità genocida sionista, tanto da porsi in prima linea nella missione di guerra in Mar Rosso contro gli Houthi e il popolo yemenita, che eroicamente sostiene la resistenza del popolo palestinese e la popolazione di Gaza.
In 15 secondi abbiamo sentito l'espressione entità sionista, che è quella che viene utilizzata dall'Iran normalmente, perché non si può dire Stato di Israele in alcuni paesi islamici, perché no. E abbiamo sentito una difesa degli Houthi che lanciano missili contro le navi civili nel Mar Rosso, a loro volta finanziati dall'Iran. Io... sembra, in tutta sincerità, mi sembra una follia, nel senso che poi si può dibattere di tutto, naturalmente, si può dire che il governo Netanyahu è orribile, si può dire che quello che, anzi, è giusto dire che quello che avviene a Gaza è gravissimo e che quello che può avvenire a Rafah con l'attacco a Rafah rischia di generare un bagno di sangue, che in questo momento il governo di Israele con le sue politiche militari sta affamando una popolazione. Tutto questo possiamo dirlo, che ci sono dei crimini di guerra, sì. Tutto possiamo dire, ma l'università è un'altra cosa, è un luogo di dialogo, di pace, di riflessione. E quando arriva, quando si arriva a questo livello all'interno delle università, quando anche gli organi delle università cedono a tutto questo, come è avvenuto a Torino, che pure conserva delle collaborazioni con gli atenei israeliani, beh, arriviamo a un punto, a mio personalissimo giudizio, ma riflettiamone, a un punto preoccupante. Buongiorno, si fa per dire, sono le 6:37, è giovedì 21 marzo, c'è Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, ci siete voi se vorrete al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. In questa giornata, nella quale è chiaro poi che in questo periodo queste tensioni internazionali che ci sono, quelle in Medio Oriente e quelle in Ucraina, finiscono per avere un ovvio riflesso italiano, che è un riflesso politico sul quale arriveremo, e quello che riguarda l'Ucraina, e ieri c'è stato questa, qualcuno lo definisce plateale, beh, un po' plateale lo era questo abbraccio tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini per dimostrare che la maggioranza è unita sul tema dell'Ucraina. Ieri la Presidente del Consiglio è intervenuta alla Camera dopo essere intervenuta al Senato ieri l'altro, per, in vista del Consiglio europeo che si aprirà oggi, che è un Consiglio europeo importante, un Consiglio europeo nel quale si dovrà decidere come dare nuovi fondi all'Ucraina, come supportarla, e tra le ipotesi c'è quella appunto di utilizzare sostanzialmente i beni sequestrati ai russi, con un certo livello di divisione che continua a esserci soprattutto sull'asse ungherese, come sempre avviene, cioè il rapporto tra Orbán e Putin è un rapporto abbastanza noto, cioè non è che venga nascosto, cioè il dialogo tra i due è proseguito, e quindi ci sono ovviamente delle perplessità che se ne possa arrivare ad una, mentre il livello di preoccupazione cresce, il famoso rischio escalation che viene tirato fuori, continua a crescere, e c'è preoccupazione, cioè questo viene definito una sorta di Consiglio europeo di guerra, e questo è il livello di preoccupazione e la questione alla quale evidentemente dobbiamo fare attenzione. Meloni ieri in aula, inizierei da qua, proprio sulla questione, contano le decisioni e contano i voti, cioè le viene fatto osservare, ma insomma, Orbán da una parte, Salvini dall'altra, come la mette questo governo?
Dice il collega De Luca, parli con Orban e con Salvini per chiarire il loro sostegno all'Ucraina. Beh, guardi, io penso che in entrambi i casi parlino le decisioni e i voti. E i voti dicono che a livello italiano la posizione del governo è chiara, e i voti dicono che a livello europeo noi siamo riusciti negli ultimi due consigli europei sia a mandare avanti l'accesso dell'Ucraina all'Unione Europea, sia a garantire una revisione del bilancio pluriennale che consente di sostenere l'Ucraina per i prossimi 4 anni.
Poi denuncia l'ambiguità del PD, dice: dite a noi che cosa dobbiamo fare, vi astenete sull'invio delle armi all'Ucraina. Sul fronte medio orientale, dice Meloni, questa iniziativa, la guerra si deve fermare, l'offensiva a Rafah non ci deve essere, anche perché in questo modo, tra le altre cose, oltre al rischio di un disastro umanitario ulteriore, c'è il rischio ulteriore di isolamento ad Israele. Tra l'altro, questa notte, proprio pochi istanti fa, è arrivata notizia che il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha detto che gli Stati Uniti hanno presentato un progetto di risoluzione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite chiedendo un cessate il fuoco immediato legato al rilascio degli ostaggi. Vedremo come andrà su questo fronte e come si muoveranno le Nazioni Unite. L'opposizione. Schlein attacca anche per i rapporti con altri autocrati, nella fattispecie al-Sisi.
E anche quando discute con i partner internazionali, caro Presidente, non dimentichi l'interesse nazionale e i diritti umani. Quando vai in Egitto, anziché offrire risorse per bloccare le partenze in un paese che non è sicuro per gli egiziani né per tutti gli altri, pretenda dal Sisi gli indirizzi dei 4 imputati al processo per le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, un ricercatore italiano, un ricercatore europeo. Questo è ciò che dovrebbe pretendere dal Sisi.
Lei oggi si presenta senza soluzioni, dice Giuseppe Conte in aula.
Tutto questo perché non ha voluto riconoscere, in nome della nostra nobile tradizione e vocazione, che negoziare le migliori condizioni per l'Ucraina è l'unico modo per sfuggire alla terza guerra mondiale.
Così dunque Conte, che poi si sofferma, ve l'avevamo fatto sentire ieri quel parlamentare dei Fratelli d'Italia, quel senatore che diceva, che parlava della definiva Macron femmineo, poi tra l'altro l'utilizzo del termine, diciamo, è un po' antiquato, per così dire, non dico altro naturalmente. Conte,
ma lei ieri si rende conto che un suo senatore del suo partito si è permesso di fare una battuta omofoba, veramente degradante, sul presidente Macron? Ma è questa la vostra politica estera? Cos'è, un copione comico? Ma lei è presidente del Consiglio dell'Italia, non è un capo comico.
Ormai è così.
Siate seri!
Ormai in questo periodo Conte è così, gli parte il nervo. Va bene. L'altra questione politica di giornata è senza ombra di dubbio la vicenda del sindaco di Bari, Antonio De Caro, o meglio della commissione di accesso, così si chiama, incaricata di verificare se ci siano stati condizionamenti all'interno del comune di Bari, all'interno del consiglio comunale di Bari, in merito da parte della criminalità organizzata. Abbiamo già detto ieri che questa cosa stava diventando una questione politica di grande rilievo e lo resta. Alcuni giornali oggi ci aprono. Ieri De Caro ha fatto un lungo intervento di 45 minuti nel quale ha portato, tra l'altro, l'ha contati, 23 faldoni di tutte le denunce presentate in procura da sindaco contro la criminalità organizzata. Ha ricordato che è 9 anni che è sotto scorta. Ha detto anche: a questo punto levatemela.
Io non posso stare sotto scorta. Non posso essere nello stesso tempo considerato un sindaco antimafia e contemporaneamente il Ministero dell'Interno mi manda l'accesso al comune per verificare se ci sono le condizioni per lo scioglimento. Non voglio la scorta, togliatemi la scorta, torno a vivere. Sono sotto scorta da 9 anni, torno a vivere.
Così dunque De Caro, nel quale appunto in questa conferenza stampa ha rintuzzato tutte le accuse, ricordato tra l'altro che le persone indagate per voto di scambio, arrestata, la persona arrestata per voto di scambio, le due persone arrestate per voto di scambio sono state elette nella lista del centrodestra, quindi se voto di scambio c'è stato ovviamente quando sono state elette e quindi quando appartenevano a liste di centrodestra e poi sono passate nel centrosinistra. L'altro pezzo dell'inchiesta riguarda le assunzioni nel settore soste dell'azienda di trasporti Barese, nella quale ci sarebbe stata un'infiltrazione della criminalità organizzata. E sulla base di questi due punti, appunto, è stata fatta partire la commissione d'accesso. Come vi rendete conto, è facilmente, ne abbiamo già parlato ieri, leggibile dal punto di vista politico questa storia, o interpretabile da un punto di vista politico, da una parte o dall'altra, come è evidente. Perché? Perché siamo a 3 mesi dalle elezioni a Bari e si andrà a votare. Nel momento nel quale la commissione d'accesso sarà ancora al lavoro. Oggi Hermes Antonucci sul Foglio ricorda tra l'altro un'altra cosa interessante e dice questo: beh, ricordatevi che però a metà giugno ci sarà il G7 a Bari e si può andare a portare i leader mondiali in una città che è commissariata eventualmente se lo fosse per criminalità organizzata? No, quindi è probabile che i tempi dati alla commissione saranno ancora più lunghi, si arriverà a 6 mesi. Piantedosi.
Guardi, l'iniziativa si è resa necessaria a seguito di un'indagine giudiziaria molto importante che ha portato a 130 arresti, tra cui anche un consigliere comunale, ma soprattutto il commissariamento ai sensi della normativa antimafia di un'azienda municipalizzata totalmente controllata dal comune di Bari. È un accesso ispettivo che consentirà la verifica dei fatti e sarà anche un'opportunità per gli amministratori a contribuire a questa verifica.
Prima di chiudere questa parte, la proposta parlamentare geniale di oggi, e geniale si fa per dire, arriva da Fratelli d'Italia e la trovate sul Sole 24 Ore, poi ci andremo a pagina 8, firmata da Andrea Carli, il pezzo è firmato da Andrea Carli, non la proposta, naturalmente, ed è questa: per salvare i conti della sanità si propone di far pagare un obolo da 1500 euro e, testuali parole, 200 euro in più, 200 euro in meno ai 6 milioni di italiani che risultano residenti all'estero. Oh, tagliare le spese, pensare a organizzare meglio le cose. No, figuriamoci, meglio chiedere i quattrini a questi che probabilmente già si pagano un'assicurazione sanitaria, già pagano la sanità nel paese nel quale risiedono. Ma di che stiamo parlando? Traffico.
24 mattino.
Mi sono sentita chiamata in causa perché io sono un docente universitario. C'è davvero poca riflessione critica in tutte queste modalità di manifestare. Quindi credo che la tua osservazione sull'importanza di fare dei distinguo sia davvero molto molto importante, però purtroppo mi sembra che prevalgano le reazioni di pancia piuttosto che le riflessioni attente, profonde e con vero discernimento critico.
Tra l'altro oggi c'è, la ringrazio per il suo intervento, c'è l'intervista a Susanna Terracini, l'unica nel Senato Accademico di Torino che si è opposta al blocco di questa partecipazione al bando, dice la guerra non c'entra, i colleghi di Tel Aviv sono moderati, e ancora viene intervistata la stampa, viene intervistata dal Foglio Susanna Terracini e dice: guardate che queste cose, le collaborazioni accademiche servono esattamente a costruire la pace. Cambiamo decisamente argomento. Ieri il Sole 24 Ore aveva un'apertura molto interessante, dedicata, ce l'ha sempre, però diciamo che ci ha incuriosito molto questa, perché è dedicata alla desertificazione commerciale, ossia i negozi che chiudono nelle città. Tra il 2012 e il 2023 hanno cessato l'attività oltre 111.000 dettaglianti, in controtendenza solo bar, ristoranti e alberghi. Pesano tante cose, pesa l'e-commerce ovviamente, pesa l'apertura di centri commerciali sempre più grandi, ci sono tanti punti su questo, ma c'è anche una questione sociale da tenere presente, ossia che i servizi di prossimità, soprattutto in alcune comunità, sono importanti. A volte i negozi sono anche un presidio di sicurezza, banalmente per le luci che portano alle zone nelle quali grandi luci non ci sono e grande sicurezza non c'è. Dunque parte un progetto varato da Confcommercio insieme all'ANCI per contrastare questa desertificazione. Parliamo con Paolo Testa, responsabile del settore urbanistica e rigenerazione urbana di Confcommercio. Buongiorno Testa e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, in cosa consiste questo progetto?
Il progetto è un'importante iniziativa che ha preso Confcommercio proprio per combattere la desertificazione, e lo fa guardando non soltanto al negozio, al singolo punto vendita, ma soprattutto alla città, al luogo dove i negozi si trovano, che è anche quella, anche la città è un po' in crisi, perché viene toccata dalle grandi crisi internazionali del calo della popolazione, la crisi demografica, le disuguaglianze, e in quel luogo noi abbiamo deciso di concentrare un po' di sforzo proprio per migliorare le condizioni della città attraverso le economie di prossimità. E quindi stiamo lavorando insieme a tutta la grande rete del sistema Confcommercio, con i territori, con le associazioni territoriali, per individuare delle soluzioni che vanno dal occuparsi ad esempio dei negozi sfitti attraverso iniziative di rianimazione, rivitalizzazione dei quartieri dove i negozi sfitti si concentrano, oppure un lavoro proprio sullo spazio pubblico, nel rapporto tra il negozio e la piazza, la strada, il marciapiede, ma anche questioni che sembrerebbero, come dire, non toccare direttamente i negozi, quali la mobilità, le politiche abitative, anche perché ovviamente una città che, come sappiamo bene, soprattutto nei nostri centri storici, si sta spopolando di abitanti, o quelli che rimangono stanno progressivamente invecchiando, ha bisogno di pensare anche a politiche abitative che contemplino le economie di prossimità.
Senta, allora c'è una questione di tessuto urbano, naturalmente lei lo ha citato, c'è una questione di cambiamento culturale, c'è anche lo smart working, no, che sta svuotando i centri della città, e questo lo sappiamo perfettamente, e c'è anche una questione di necessità di innovazione da parte dei negozi, cioè è quello che ci diciamo sempre: se io una cosa la posso comprare su Amazon e posso averla il giorno dopo, per quale motivo devo andare nel negozio che mi offre la stessa cosa magari senza alcun servizio? C'è un tema di questo tipo?
C'è assolutamente, e la risposta è semplice: perché non ti offre la stessa cosa, nel senso che quello che noi sosteniamo è che le economie di prossimità sono anche dei luoghi di presidio civico, perché sappiamo bene che non solo i bar o i ristoranti sono luoghi di comunità dove le persone si ritrovano, ma spesso anche, soprattutto per i più fragili, per gli anziani, pensiamo a come gli anziani trovano nel negozio che magari frequentano quotidianamente un luogo dove incontrare le altre persone, rimanere aggiornati su quello che accade nella propria comunità, e c'è anche il tema appunto del presidio fisico dei luoghi.
Senta, abbiamo un minuto e mezzo, due minuti. Mi dice due iniziative concrete per far riaprire i negozi?
Beh, intanto una l'ha già citata lei, e noi la portiamo avanti anche attraverso il rapporto, il protocollo che abbiamo con ANCI, è la relazione strettissima con le amministrazioni comunali, cioè predisporre insieme dei programmi di supporto e di contrasto alla desertificazione, che passano sia da risorse ma anche da iniziative condivise. E anche l'altro grande tema è quello della gestione attraverso delle forme di accordo territoriale pubblico-privato, che passano ad esempio in tante regioni, sono già regolamentati come i distretti del commercio, i distretti delle economie locali, insomma hanno diversi nomi, ma in sostanza si tratta di mettersi insieme non solo per fare attività di promozione, di marketing, ma proprio anche per ragionare ancora una volta sullo spazio fisico nella città, e quindi rendere i luoghi più accoglienti e più attrattivi.
Quindi questo. Io la ringrazio, grazie Paolo Testa, responsabile del settore urbanistica e rigenerazione urbana di Confcommercio. Qualche ascoltatore dice: ah sì, ma soluzioni molto concrete è molto difficile, perché la desertificazione commerciale dipende da tanti di quegli elementi ed è così caratteristica di ogni singolo centro, di ogni singola città, che è difficile dire. Un ascoltatore dice: allora togliamo la Tari e aumentiamola ai supermercati, a parte che sarebbe, credo, illegale, ma non è questo il ragionamento, non è in questo modo che la tiri fuori. È un problema complesso che richiede soluzioni complesse e quindi necessariamente un ragionamento un po' più largo. Abbiate pazienza. Il GR, ci risentiamo subito dopo.